Capitolo 3. Strategie di guadagno con immobili. Livello base. Il Covid, senza alcun dubbio, è stato un grande cigno nero, The Black Swan, dall'omonimo libro dell'epistemologo e filosofo Nassim Nicholas Taleb, ovvero un evento rarissimo, imprevedibile, in grado di modificare per sempre gli equilibri e lo status quo delle attività commerciali e non. Questa pandemia ha accelerato numerosissime trasformazioni, molte delle quali erano già in atto, comprimendole di fatto in pochissimi mesi. Ti dico una cosa. Io sono solito definire il settore extraalberghiero pre-Covid e post-Covid. Due situazioni completamente diverse, anzi, due mondi completamente diversi. Se per caso bravura o fortuna hai in qualche modo avuto successo prima, ora dovrai faticare un po' di più. Non sarò di certo io a dirti che sarà tutto bello e facile, ma è in questo momento che potrai crearti un vantaggio competitivo che durerà diversi anni. Però c'è un però. Se inizierai con il giusto metodo ed una corretta strategia, potrai crearti grandi fonti di guadagno, con un lavoro tutto sommato modesto. Cosa è cambiato? Se anche tu, come me, hai parte del tuo business negli affitti stagionali, soprattutto estivi, ti sarai reso conto che quella del 2020 è stata un'estate da record. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma a dire il vero, qualche indicatore c'era. Il mio team era sommerso di chiamate già una settimana dopo la fine del primo lockdown, maggio 2020. Le persone cercavano soluzioni un po' isolate, con ampi spazi esterni, giardini, verande, non importava se erano un po' fuori dal centro, anzi anche meglio. Fu un'estate da record, riuscimmo addirittura a fare quasi un più 30% sull'anno precedente, e questo in parte dovuto al lockdown e in parte alla difficoltà di viaggiare all'estero, che ha aumentato il turismo interno e di prossimità. Prima di iniziare. Se mi chiedessi quali sono in assoluto gli strumenti che più di tutti hanno fatto la differenza e che potessi tornare indietro, perfezionerei ancora di più, ti dico senza dubbio contratti e assicurazioni. Contratti. V'è da dire, in vero, che in un paese dove la giustizia funziona male e a rilento, avere una contrattualistica adeguata al business che stai creando dovrebbe essere la base prima di iniziare qualsiasi attività. Se è vero come è vero che nessun contratto ti mette al riparo da situazioni spiacevoli, è altrettanto vero che un contratto fatto bene, studiato nei minimi dettagli, può ridurre al minimo l'insorgere di sorprese e problematiche future. Mi è capitato, soprattutto all'inizio, quando avevo la presunzione di scrivere io stesso i contratti partendo da quelli standard, di vedere degli affari saltare per ingenuità contrattuali che ora considererei degli errori grossolani. Per questo motivo ti invito a non usare mai, e dico mai, moduli standard. Già la parola standard dovrebbe farti rabbrividire. Ci sono alcune condizioni che sono ricorrenti ed è per questo che io stesso ho un'ampia modulistica già visionata e validata che semplicemente, utilizzandola, riduce al minimo i rischi dell'investimento, operazione che si sta per compiere. In altre situazioni più delicate, invece, il contratto va cucito su misura. Meglio ancora confezionato, per rimanere in tema sartoriale, a seconda dei tuoi interessi e di quelli della controparte, nonché degli obiettivi che con quello schema contrattuale vuoi raggiungere. I miei clienti e le persone che si sono già affidate a me lo sanno benissimo. Anche quando l'immobile lo individuo tramite un'agenzia o quando vengo chiamato ad effettuare consulenze su immobili scovati da altri, in primis voglio effettuare io stesso il sopralluogo per la verifica in loco, e quando questo non è possibile, poiché magari si è presentata un'occasione davvero ghiotta e bisogna essere veloci, specifico che sarò io a fornire la bozza del contratto finale e la stessa proposta di locazione già blindata. Non mi piace perdere i soldi e penso che non piaccia nemmeno a te. Una leggerezza o una svista su contratti pluriennali può costarti tanto sia in termini economici che di mal di pancia, perciò apri gli occhi. Nel caso delle sublocazioni, di fatto, il contratto per legge è obbligatorio, avendo ad oggetto beni immobili, così come la sua registrazione. Nella maggior parte dei casi fanno eccezione le locazioni turistiche, per soggiorni inferiori a 30 giorni, dove non c'è obbligo di registrazione. Nel contratto vanno predisposti una serie di dati essenziali. Vista la pandemia dell'ultimo anno e tuttora in corso, ci sono poi altre clausole da inserire per tutelarsi anche su altri aspetti. Il problema vero potrebbe sorgere con gli appartamenti in affitto ai turisti, come case vacanze, guest house e affittacamere, B&B, eccetera. Questo perché la legge, a seconda delle varie regioni, con l'emissione della SCIA, non obbliga di fatto alla redazione di un contratto. Il consiglio che do ai miei clienti è quello di utilizzare sempre un contratto in italiano ed in inglese, soprattutto nel caso di prenotazioni dirette, ovvero quelle che non passano attraverso i portali. Nel caso di eventuali problematiche con gli ospiti, non avendo nulla di scritto, come ad esempio una prenotazione sul portale, risulta difficile risalire agli accordi pregressi. Fortunatamente, per la mia esperienza, questo non avviene molto di frequente. Ci sono però degli appartamenti che per il target di riferimento, tipologia, posizione, attirano i furbetti e in questo caso sempre meglio prevenire che curare. Se un contratto è fatto a regola d'arte e quelli che uso ormai sono tutti così, sarà già di per sé un deterrente e l'ospite potrà solo accettarlo per intero, senza eccezioni. Diciamo pure che in questo modo si ha un certo vantaggio se le cose dovessero mettersi per il peggio. Inoltre, nel caso di contenziosi, potrà farti ricevere risarcimenti, anche di decine di migliaia di euro dagli stessi portali, tipo Airbnb, cosa che è capitata a me durante la pandemia, e o dalla tua stessa assicurazione. Per ovviare alla difficoltà di stampare e farlo firmare all'ospite, ti consiglio l'utilizzo di alcuni programmi che permettano la firma di documenti online. Noi personalmente usiamo PDF Element, poi buona norma è inviarlo dalla sua mail alla tua, oppure se la firma avviene su smartphone del ragazzo del check-in, inviarlo dalla tua mail personale e aziendale alla sua. Sono sicuro che non riesci ancora a capire l'importanza di quest'ultimo passaggio, ma è fondamentale. Assicurazioni. L'assicurazione non dovrebbe essere vista come un costo, ma come un investimento qualora qualcosa andasse male. Ci sono principalmente due tipi di assicurazioni in questa attività e sono quasi sempre ben distinte, poiché l'una non include l'altra. Il primo tipo di assicurazione, quella chiamiamola così normale, riguarda l'RC, responsabilità civile dell'immobile, in caso di danni agli altri, ad esempio causati ai condomini. Primo punto da valutare, estendere i danni causati non solo dal locatore, ma anche dal conduttore, ovvero nei confronti di colui che di fatto ha il possesso dell'immobile. Inoltre, ti consiglio sempre di optare per un'assicurazione multirischio e di comprendere l'incendio fabbricato, eventi atmosferici, fenomeni elettrici, danni da acqua, ricerca del guasto e soprattutto di far eliminare, se possibile, tutte le franchigie. Per quanto afferisce invece alle sublocazioni nelle quali c'è un'attività come B&B, casa vacanza, affitto breve o simile, ci sono delle polizze con coperture specifiche che vanno abbinate ai contratti di cui ti parlavo poc'anzi, per assicurarsi contro danni causati dagli ospiti ed altri eventi spiacevoli. Una polizza di buon livello per un appartamento di 80 metri quadri può costare tra i 160 euro e le 250 euro l'anno e potrebbe sollevarti da eventuali azioni risarcitorie da parte di terzi, direi una spesa imprescindibile. Gli intellettuali risolvono i problemi, i geni li prevengono. Albert Einstein. Sublocazioni. Per sublocazione si intende la figura contrattuale attraverso la quale il locatore riconosce la facoltà al conduttore di riconcedere a sua volta in locazione l'immobile ad un altro soggetto. Per quanto riguarda le sublocazioni, il target studenti, a seguito della pandemia, era per forza di cose in sofferenza. La DAD, didattica a distanza, aveva preso il sopravvento. Decisi di puntare quindi su giovani lavoratori, single e personale sanitario. Di fatto, gli unici che potevano spostarsi per necessità, vista la situazione ancora incerta. Anche questa volta presi una decisione drastica. Tutte le mie strutture su Roma le riconvertii per affitti di medio periodo. Pensai subito che i turisti, almeno stranieri, non si sarebbero visti per molto tempo, con poche eccezioni di cui ti parlerò più avanti. Trasformai le camere con bagno privato degli affittacamere guest house che avevo in dei monolocali, di fatto realizzando dei piccolissimi angoli cottura, tipo quelli da barca per capirci, rigorosamente con piastre a induzione e forni elettrici, realizzando alcuni anche in armadio a muro. Sì, hai capito bene, proprio così, a mali estremi. Questa decisione si rivelò sin da subito una mossa vincente. Di fatto ero riuscito addirittura ad alzare la richiesta delle camere, che ormai proponevo come piccoli monolocali indipendenti con AK, definizione tecnica per gli angoli cottura. Mi ci volle circa una settimana per organizzare i lavori, ordinare i pezzi, soprattutto con i ritardi che v'erano nelle spedizioni, ma appena arrivati, in solo 2 giorni, era tutto pronto. Gli annunci di affitto sui portali erano stati già caricati e le visite erano già programmate. Massimizzare gli spazi. Tra le varie soluzioni che avevo c'erano anche appartamenti di ampia metratura, sopra i 150 metri quadri con più di 4 stanze, affittati pre-Covid come case vacanze in tempi normali. Questi appartamenti avevano performance di tutto rispetto, ma con il Covid avrebbero creato qualche problema. Alcuni poi avevano delle camere comunicanti, pensate appositamente come camere familiari. Ecco che dalla sera alla mattina, letteralmente questo fu il tempo, avvisati i proprietari che capirono perfettamente le necessità, avevamo creato dei disimpegni in modo da avere tutte camere autonome e soprattutto disimpegnate per poter affittare le camere singolarmente. Come guadagnare con affitti durante e dopo il Covid-19? Ci sono numerosissime strategie e tecniche per guadagnare con la nicchia degli affitti, qualunque essa sia. Di seguito troverai gran parte di quelle che fino ad oggi ho utilizzato e sto ancora utilizzando. Inoltre, acquisendo conoscenze nel settore, sarai in grado di usarle insieme e sarà proprio questo che determinerà il tuo successo, garantito. In ogni caso, questo libro ti offre degli spunti di riflessione che spero tu ritenga utili per il tuo business. Ciononostante, il sottoscritto ed il mio team è sempre a disposizione per fornirti una consulenza, soprattutto nella prima fase di avvio, al fine di poterti fornire ulteriori strumenti di conoscenza del settore che potrai successivamente e liberamente utilizzare per incrementare i tuoi introiti. Molto dipende dalla tua situazione di partenza e dalla tua capacità economica. Ora ti starai chiedendo, va bene Gianluca, tu però lo fai troppo semplice, come faccio io che ho 20 anni e sto iniziando da zero? Per iniziare con zero o pochi capitali, le sublocazioni o rent to rent. Il consiglio che ti do, se ti stai affacciando a questo mondo per la prima volta, è quello di iniziare sicuramente con le sublocazioni e magari anche in gestione, ma andiamo per gradi. Sublocare significa di base prendere un appartamento di proprietà di un terzo e locarlo a tua volta a qualcun altro, guadagnando dalla differenza tra quello che tu paghi al tuo locatore e quello che la persona in subconduzione corrisponde a te. E fin qui tutto bene, ma ho parlato di sublocazione e gestione, concetti distinti che a breve dipaneremo assieme al fine di comprendere le opportunità e le strategie per entrambe le fattispecie. Approfondiamo. Sempre se sei all'inizio, il mio consiglio è quello di trovare un appartamento nella tua cerchia di familiari, amici, conoscenti, amici di amici e occuparti personalmente della gestione, ovvero di trovare persone da mettere dentro, detta volgarmente. Sembra difficile? Non lo è affatto, anzi, è molto più semplice di quello che pensi e per molteplici fattori. In primis, l'Italia è un paese con un numero di seconde case pro capite altissimo, direi anche terze, quarte, quinte, eccetera. E questo perché sin da sempre siamo stati affezionati al mattone, per definizione. Inoltre, molti appartamenti si tramandano di padre in figlio, si ereditano, magari in città lontane, da dove i proprietari risiedono e la loro gestione risulta alquanto complicata. La lontananza fisica non aiuta. Poi ci sono i vari problemi di ricerca degli inquilini, le manutenzioni ricorrenti, gli affittuari che magari non pagano, il normale deperimento legato all'uso, insomma, spesse volte questi appartamenti si preferisce tenerli chiusi. Ecco, tu potresti benissimo essere la persona che si occupa di tutto questo e percepire un guadagno in percentuale sui ricavi. Perché è una tecnica win-win per entrambe le parti. Il proprietario, in questo modo, si ritrova ad avere una persona di fiducia sul posto per qualsiasi problematica e questo, ti assicuro, costituisce un valore inestimabile. In più percepisce una rendita e non ha problemi con gli affittuari. Tu, che sarai di fatto il gestore, non dovrai sobbarcarti di costi fissi relativi ad affitti, depositi, utenze, eccetera, ed avrai solo costi variabili, ossia in proporzione agli incassi. Figo, no? Di norma il compenso che si può chiedere per il tuo lavoro varia da un minimo di un 30% ad un massimo del 50% sui ricavi. Ti consiglio comunque di non scendere al di sotto del minimo, a meno che tu non sia già esperto e abbia un controllo pressoché maniacale dei costi. Quanto si può guadagnare con un appartamento? Dipende. Troverai spesso questa parola perché non c'è uno standard, ma diciamo che per un appartamento normale, ipotizziamo un 3 camere, cucina, bagno, in una città di medie dimensioni, potrai guadagnare da circa 300-400 euro netti al mese fino a 700-900 euro, anche di più nel caso di città importanti come Roma, Torino, Firenze, Milano o immobili particolari. Se ti sembra poco, dimmi quali altri business ti permettono di partire praticamente da zero, con poca esperienza, e monetizzare già dal giorno 1. Io non ne conosco molti, ma magari mi sbaglio. A fine mese sarà tuo compito redigere un report degli incassi, specificando le fonti, il numero di notti prenotate, eventuali spese extra, trattenere il tuo compenso e fare un bonifico dell'importo rimanente sul conto della proprietà. Se stai pensando magari di far arrivare i soldi direttamente sul conto della proprietà, ti avviso che non è una buona idea, innanzitutto perché la gestione della contabilità richiede tempo ed è un lavoro a tutti gli effetti. Poi, in caso di eventuali storni, reclami, rimborsi, spese da anticipare per le manutenzioni, eccetera, avresti sempre un doppio passaggio prima di fare qualsiasi cosa e ricorda che il tempo è la nostra risorsa più preziosa. Spesso mi contattano persone disperate, pensando di aver trovato già da sole il giusto target al quale riferirsi, i giusti inquilini, per poi scoprire di aver sbagliato tutto e ritrovarsi con una quantità enorme di problemi da risolvere, per i quali poi sono costretto, insieme al mio team, ad intervenire e spesso in maniera radicale, per individuare soluzioni satisfattorie nei confronti di tutte le parti in gioco. Anche questa è diventata una parte del mio lavoro. Sublocazioni. Target profittevoli durante e dopo il Covid. Torniamo un secondo su questo benedetto target. Se ti stai chiedendo, ok Gianluca, ma che senso ha, una volta che ho trovato l'appartamento, porsi il problema di individuare il target di riferimento? Atteso che comunque voglia affittarlo, è già un mio cliente potenziale. Questo è un errore di valutazione altissimo, in quanto, come ti ho riferito, l'individuazione del target di clientela non solo massimizza i profitti, ma rende l'avvio del tuo business mirato e ti permette di risparmiare sui costi da investimento. Ciò in quanto ogni target di clientela ha il suo correlato concetto di investimento. Se piace a tutti, cosa che è diciamo molto poco probabile, se non impossibile, non avrai un target di riferimento e pertanto non potrai soddisfare al meglio le aspettative dei clienti. Potrai rivolgerti a studenti, giovani lavoratori che magari si trasferiscono fuori dalla propria città per uno stage più o meno lungo, di solito 6, 12, 18 mesi, giovani coppie che sono in attesa di trovare la loro casa dei sogni, nomad, definizione di nomadi digitali, ne parleremo meglio più avanti. Personale medico ed in generale persone che si spostano per motivi medici e o sanitari, molto frequente in questo periodo. Per il momento il target turistico lo terremo da parte in quanto merita un approfondimento specifico. Prima cosa da valutare, la location. Valutare la location è un altro punto di fondamentale importanza. Va bene la posizione centrale, la vicinanza ai servizi, ma poi... Sai che a volte le migliori location sono proprio quelle sottovalutate da tutti e c'è un metodo letteralmente infallibile per capire se l'appartamento che hai deciso di prendere in locazione funzionerà o meno, ma soprattutto quanto funzionerà, che è quello che poi davvero interessa un sublocatore professionista? Bene, già questa prima analisi restringerà il tuo campo d'azione. Perché, ad esempio, se hai un appartamento che vuoi destinare al personale sanitario o a persone che hanno bisogno di recarsi sul posto per interventi loro o la loro famiglia e dista mezz'ora dall'ospedale, beh, forse hai sbagliato target o sicuramente potresti trovarne uno più affine al tuo prodotto. Prodotto, esatto. Più andrai avanti e più capirai che gli appartamenti non sono altro che prodotti. Io personalmente li chiamo giocattoli, ma lasciamo stare. Questo perché, come tutti i prodotti, hanno bisogno di essere sexy, ovvero desiderabili, e questo si fa principalmente attraverso il marketing. Ogni nicchia ha delle esigenze particolari. Entriamo un po' nel dettaglio. Sublocazioni, target ospedaliero. Con questo termine proviamo ad includere tutte quelle persone che, per un motivo o un altro, sono costrette, parola non a caso in questi tempi, nonostante la pandemia, a spostarsi dalla propria città per motivi di lavoro, in ospedali, cliniche e quant'altro, oppure che si spostano poiché devono affrontare un intervento. Dovresti chiederti di cosa hanno davvero bisogno queste persone. Probabilmente di appartamenti non molto grandi, il classico bilocale. Massimo trilocale andrà più che bene. Una, due camere da letto, un soggiorno con una cucina. In questo caso, più che il soggiorno, la cucina sarà la vera protagonista, poiché anche se spesso chi viene ricoverato deve seguire una dieta particolare, che quasi sempre è stabilita dai medici, si sa che la qualità del cibo ospedaliero non spicca per eccellenza. Non c'è Vissani in cucina, giusto? Ecco spiegato il motivo per cui familiari e amici sono soliti preparare cibi in questi appartamenti piuttosto che far mangiare ai propri cari il cibo ospedaliero. Anche se devo aggiungere che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa sull'igiene degli alimenti, oggigiorno è assolutamente vietato far entrare nelle strutture ospedaliere cibo preparato dai familiari. Come abbiamo detto prima, la vicinanza è fondamentale. L'ospedale o la clinica deve potersi raggiungere facilmente e con i mezzi pubblici, meglio se a piedi. In questo caso c'è di nuovo un motivo che è bene tu comprenda. Non so se ne sei a conoscenza, immagino di sì, ma molti ospedali hanno orari di visita, di un paio di volte al giorno, per circa un'ora. Quindi se il tuo appartamento è vicino avrà anche un altro vantaggio. Eviterà alle persone che lo hanno prenotato di aspettare ore in sala d'attesa, in attesa, appunto, del nuovo orario di visita consentito. Per quanto riguarda le tonalità da utilizzare all'interno dell'appartamento, sono preferibili i colori neutri e riposanti, i beige ed i grigi in particolare, alcuni toni del blu. Per l'arredamento consiglio stile semplice con linee pulite, il tutto deve trasmettere calma e tranquillità, per ovvi motivi. Ultimo appunto, bisogna essere essenziali. Pochi oggetti, evitare tappeti e tessuti in generale che siano difficili da lavare. Fare in modo che l'appartamento o le camere siano facili da pulire e sanificare in modo veloce. Un piccolo aiuto può venire dall'avere un tipo di arredamento che sia tutto rialzato su gambe, piedini, dai comodini ai letti. Questo aiuterà ad avere una pulizia impeccabile. In realtà questa strategia la applico ormai nel 90% dei casi in quasi tutte le strutture. Capirai presto che il fattore pulizia e soprattutto la velocità nel riassetto sono fondamentali sia per l'alternarsi ingressi e uscite sia per mantenere uno standard elevato. Sublocazioni, target studenti. Questa nicchia è quella forse più semplice, per la soglia di ingresso molto bassa, ma di fatto anche quella dove c'è ampio margine di miglioramento e ti spiego perché. Sicuramente conoscerai qualcuno che, anche non essendo esperto in questo campo, ha affittato il proprio appartamento, spesso anche abbastanza datato, sia nelle condizioni interne che negli arredi, a studenti. Di fatto, almeno nel periodo pre-Covid, era semplicissimo mettere un annuncio online, quando il proprietario era un minimo tecnologico, altrimenti il classico cartello affittasi e si veniva bombardati letteralmente di telefonate. Oggi questa situazione è fortemente cambiata, poiché le università, quando sono aperte, viaggiano intorno al 30-40% di presenza in aula. Poi c'è la DAD. Insomma, gli studenti quest'anno saranno molto pochi e quei pochi hanno letteralmente l'imbarazzo della scelta. Quello su cui puntare, se decidi di iniziare scegliendo questo target, che rimane comunque molto ma molto profittevole, se sai come fare, è alzare il livello, differenziandoti dalla media. Lo so, starai pensando. Gianluca, avevi detto che con questa tecnica di guadagno si inizia da zero e con pochi soldi, e ora mi dici di alzare il livello? Sì, proprio così. Alzare il livello spesso non significa per forza spendere di più. Significa soprattutto saper scegliere con cura, una volta fissato il tuo budget. Alzando il livello, e quindi lo standard dei tuoi appartamenti, riuscirai a fare addirittura qualcosa di straordinario, ovvero chiedere quelle 30, 40, 50 euro in più al mese che, moltiplicato per il numero di stanze che hai e per 12 mesi, faranno un bel gruzzoletto aggiuntivo. Lascia che ti proponga un esempio pratico. Cosa vogliono tutti restando a casa gran parte del tempo? Netflix, che domande. Bene, non so se sai che l'abbonamento base per Netflix costa 11,99 euro al mese per un dispositivo. Sapevi che con una piccola differenza di circa 4 euro puoi avere Netflix su ben 4 dispositivi? No? Ora lo sai. Questo significa che, avendo un appartamento di 4-5 stanze, in pratica tutti potrebbero vedere Netflix. Ora, se ti stai domandando, e che succede se ho 5-6 stanze e tutti guardano Netflix stesso giorno alla stessa ora? Pazienza, non capiterà molto spesso, te lo assicuro. Io personalmente non attivo più di un abbonamento premium ad appartamento. Altro dispositivo fondamentale: stampante laser, Wi-Fi. Questo è un altro gadget, come li chiamo io, che ti potrebbe facilitare di molto la vita. Posizionando la stampante in un'area comune, di solito soggiorno o cucina, in realtà andando avanti e diventando esperto di sublocazioni e appartamenti a reddito, capirai che non potrai permetterti il lusso di avere un soggiorno in questi casi. E sai perché? Semplice, stai perdendo soldi. Il soggiorno di solito è la tua camera migliore. Quasi sempre è quella più grande, magari con balcone o con vista. Perciò è più facile che la stampante sia all'ingresso, in cucina o in qualche angolo della casa appositamente pensato. Ti consiglio di optare per una stampante di livello medio-alto. Ormai ne trovi a partire da circa 150 euro e rigorosamente Wi-Fi. Sta a te e ai tuoi conti poi stabilire se vuoi offrire ai tuoi studenti un cambio toner a distanze cadenzate. Potrebbe essere un mese, due mesi, oppure fare in modo che siano loro a provvedere. Il consiglio che ti do è quello di fornire il toner iniziale e poi provvederanno loro, organizzandosi, oppure tu per loro. Nel senso che ti rimborseranno. Gli offrirai comunque un servizio non da poco. Insomma, a questo punto il concetto dovrebbe esserti abbastanza chiaro. Devi prendere un prodotto o un servizio, digitale meglio, ma anche fisico, che magari costa un po' di più, perciò chi viene nel tuo appartamento per un periodo di tempo limitato non è intenzionato a comprare, visto i costi o a portarsi dietro, vista la poca praticità, e dividerlo per il numero di studenti. In questo modo loro avranno un servizio che gli altri non offrono. Tu potrai posizionarti comunque ad un livello superiore, anche di prezzo. Figo, no? Internet merita un punto a parte. Potrai decidere di non mettere nulla di quanto sopra. Magari sei davvero tirato con il budget. Una cosa non puoi evitarla. Mai. Ed è avere un'ottima connessione. Internet nei tuoi appartamenti deve essere, oltre che presente, la migliore connessione possibile in quella zona e soprattutto lo devi installare tu. Fondamentale non pensare a risparmiare i 5-10 euro al mese in questo caso, considerali un investimento e accertati che sia veloce e stabile. Se c'è fibra vera, non la mistorame, purtroppo con il tempo sono diventato esperto anche di questo, opta per quella. Piccolo consiglio, non credere a quello che ti dicono gli operatori. Il loro compito è vendere. Il tuo è fornire il miglior servizio possibile ai tuoi clienti. Perciò fai una ricerca reti all'interno del tuo palazzo. Vedi quali sono i gestori più frequenti e chiedi ai condomini come si trovano con quell'operatore. Se poi entri in confidenza, cosa che ti consiglio a prescindere da tutto, potrai anche farti mandare gli screenshot degli speed test per verificare la velocità reale della connessione. E quindi verificare tu stesso. Ti lascio il link di quello che sono solito usare qui sotto. www.speedtest.net/it. Una cosa alla quale non si è soliti pensare e che potrebbe causarti non pochi problemi e che ti consiglio di verificare sin dall'inizio è la potenza del segnale nella camera più distante dal punto nel quale è collegato il router per internet. Normalmente c'è una perdita di segnale abbastanza importante per il quale i tuoi ospiti studenti si potrebbero lamentare. Ti consiglio perciò di utilizzare questo ripetitore di segnale. Ne avrò acquistati una cinquantina già, molto potente ed anche economico, poche decine di euro ben spesi. Ci sono svariati altri metodi combinati che potrai fornire, a me piace chiamarli combo, ovvero gli abbonamenti internet più Sky, Sky più DAZN, eccetera, insomma informati. Per quanto riguarda l'arredamento, anche qui il mio consiglio è rimanere sul neutro, di nuovo grigi, beige. Di solito quello che faccio è lasciare tutte le pareti bianche e colorare solo la parete dove c'è la testata del letto. Scrivanie e sedie funzionali. IKEA va bene, ma è quella che usano tutti. C'è poi Mondo Convenienza, che su alcune cose ha un design carino. E poi ci sono tutti i siti dove comprare mobili in stile scandinavo, che sono quelli più amati negli ultimi anni, soprattutto perché riscaldano l'ambiente. Te ne lascio qualcuno. Sublocazioni, target giovani professionisti e lavoratori. Questa nicchia, per certi versi, è simile a quella degli studenti, ma se ne differenzia per altri. In questo caso dovresti alzare ancora un po' più in alto l'asticella, cercando di puntare su una qualità generale degli spazi migliore. Un giovane professionista o un lavoratore che sceglie un appartamento condiviso magari sarà invogliato da spazi comuni di buon livello. Se nel caso precedente avresti potuto scegliere, magari per mancanza di budget, di non ristrutturare per niente cucina e bagni, in questo caso te lo consiglio fortemente. Spesso troviamo negli appartamenti che lochiamo bagni rimasti agli anni 70, con ceramiche visibilmente datate e sanitari da urlo. Ti consiglio di non rifare tutto se hai poco budget, ma quantomeno di cambiare i sanitari. La coppia tazza bidet da Bricomen o Leroy Merlin la puoi trovare tranquillamente a partire da 150 euro. Stesso discorso per il lavabo, intorno ai 70-100 euro. Se non vuoi cambiare le piastrelle, che mi rendo conto che è un lavoro un po' più oneroso ed impegnativo, soprattutto per chi è la prima esperienza, ti consiglio di usare delle vernici sottofondo apposta per questo uso. I risultati a volte sono davvero interessanti. Anche in questo caso sarà fondamentale la vicinanza al luogo di lavoro. Perciò, se sei interessato a questo target, dovresti acquisire appartamenti nei pressi delle principali sedi di grandi aziende, tipo Poste, Enel, EI, Ferrovie, Deloitte, gruppi bancari, società di consulenza, eccetera. Un'attenzione particolare è obbligatoria per scrivania e sedia. Consiglio di prendere una sedia da lavoro ergonomica, circa 100 euro, ben investiti anche qui. Che ne pensi di questo bagno? A prescindere dai colori molto decisi, non penso diresti un brutto bagno, vero? E di questo invece, cosa ne pensi? Diresti sicuramente che è un bagno fatiscente da ristrutturare, vero? Bene, se ti dicessi che è esattamente lo stesso bagno prima e dopo la ristrutturazione, mi crederesti? In realtà si è trattato di un restyling. Forse faticheresti un po', ma ti assicuro che è esattamente lo stesso bagno e la foto è stata fatta dalla stessa angolazione. È un falso mito che per eseguire una ristrutturazione a regola d'arte è necessario spendere un patrimonio. Devi solo saperlo fare. Lo si impara con la pratica, sperimentazione e tanti errori. Molti meno se riesci ad affiancarti a qualcuno che c'è già passato. In questo caso non abbiamo cambiato nemmeno la porta, che è stata trattata con uno smalto ad acqua specifico per legno e sostituito la maniglia, mettendone una cromata. Forse con questa foto il discorso ti sarà ancora più evidente. A volte basta davvero poco per ridare dignità ad un ambiente maltrattato o semplicemente lasciato privo di cure. Sicuramente, avendo budget più importanti, si poteva fare di meglio, non ho dubbi. Ma ti assicuro che in pochi, con budget così limitato, sarebbero riusciti a fare di meglio. Per la cronaca, l'appartamento in questione si trova in via Sistina, a Roma. Target Nomad. Nomadi digitali. Chiariamo innanzitutto chi sono i nomadi digitali. Così vengono definite le persone stanche del classico lavoro 9-18, delle abitudini e del tran-tran quotidiano, che hanno detto basta ad un modello di vita tradizionale e hanno iniziato a inseguire i loro sogni partendo dalle loro passioni e dalle loro competenze, soprattutto sfruttando il web per creare un'alternativa professionale mobile e indipendente che permetta loro di lavorare ovunque nel mondo ci sia una connessione alla rete e di potersi spostare ogni volta che ne sentono il bisogno. Sono copywriter, marketing analyst, dropshipper, self-editor, web developer, persone che hanno un e-commerce e chi più ne ha più ne metta. Se ne sente parlare da qualche anno oramai e con questa pandemia sarà sempre più così, anche a causa del fatto che molti posti di lavoro sono e saranno definitivamente spazzati via e la gente ha bisogno di reinventarsi. Il posto fisso, per come si intendeva 20 anni fa, non esiste più. Forse in Italia è logico parlare ancora di posto fisso solo nella pubblica amministrazione, ma per quanto? Considerando che queste persone hanno bisogno di lavorare da casa, spesso cercano dei monolocali, più che delle camere in appartamenti condivisi. Il consiglio che ti do è di avere almeno delle camere molto ampie, superiori alla media. Per darti un'idea, almeno 20-25 metri quadri, poiché trascorrendo molto tempo all'interno dell'alloggio non puoi pensare di cavartela con una camera di dimensioni standard. Altro consiglio, oltre quello sempre valido di avere una buona scrivania e una sedia professionale da lavoro, è quello di avere un'area salottino con poltroncine e tavolino, se studiata bene, magari divisa con delle librerie a giorno. Ciò permetterà di isolarla almeno visivamente dal letto. Di fatto, con questo piccolo escamotage, avrai realizzato quasi un loft. Inutile dire che appartamenti con tante camere non sono i preferiti dai nomad. Per la mia esperienza, ti posso dire che dovresti, in questo caso, avere massimo 3-4 camere, non meno, poiché rischierebbe di diventare antieconomico. Ora, la vera domanda è: perché un nomad dovrebbe venire da te piuttosto che scegliere un'altra stanza, monolocale o appartamento? Ecco, è questa la vera domanda che dovresti farti. Personalmente è una nicchia che non ho indagato a fondo e almeno per il momento non è una delle mie preferite, ma non significa che non potrebbe diventare la tua preferita e farti guadagnare molto. Se decidi di optare per questo target, ti consiglio in primis di approfondire bene chi sono i nomad e come ragionano, iniziando anche dai portali online e dai siti di comparazione dei costi della vita, tipo www.numbeo.com Cost of Living. Sublocazioni. Target turisti. Siamo arrivati finalmente al punto, forse quello che stavi aspettando con più interesse. Fare business con Airbnb, così si dice in gergo, non significa altro che affittare le tue stanze o appartamenti ai turisti che vengono in città per motivi di svago, divertimento, culturali e relax. Anche qui una premessa è doverosa. Il mondo degli affitti turistici pre-Covid era completamente diverso e te lo illustro brevemente. In questo settore, come per gli affitti a studenti, c'è stata un'esplosione di improvvisati proprio a partire dal 2012-2013 e il merito è stato principalmente quello dell'avvento di Airbnb 2008. Il motivo è molto semplice. Prima di Airbnb, i vari portali di listing online, tipo Booking.com, Expedia.com, eccetera, erano esclusivamente appannaggio di hotel e di persone con un grado di competenze, anche via web, abbastanza elevate. Con l'avvento di Airbnb e il suo portale che definisco a prova di scimmia, chiunque era in grado di pubblicizzare la propria casa online e ricevere prenotazioni quasi immediatamente. Non sto scherzando, ti ripeto, quasi immediatamente. Questo perché l'algoritmo di Airbnb era pensato per posizionarti in cima alle visibilità appena conclusa l'operazione di creazione dell'annuncio. In questo modo ti fidelizzava. L'Eldorado di Airbnb, per chi opera come me da diversi anni nel settore, è stato qualcosa che chi ne era al di fuori davvero non poteva capire. Tra l'altro, io sono uno di quelli che è riuscito a cavalcare l'onda, creando anche numerosi business paralleli e o complementari a questo incredibile trend. Vedi la vendita di consulenze, la compravendita di strutture, eccetera. i centri storici delle città italiane, le principali, ma anche le nuove mete, Napoli, tutta la costiera, Matera, la campagna toscana, si sono riempite di case in affitto ai turisti, spesso, questo c'è da dirlo, con un livello medio di accoglienza molto basso, dovuto al fatto, appunto, che ci si improvvisava. Esempio classico che ti sarà sicuramente capitato. Casalinga di Voghera, che ha un appartamento ereditato dalla mamma, chiuso, disabitato da diversi anni, messo su Airbnb, prenotato anche quello. Qualche esempio del genere per la cronaca lo trovi ancora oggi. Questo ha causato una vera e propria rincorsa ad accaparrarsi appartamenti, soprattutto nei centri storici, vicino a monumenti, luoghi di culto da riaffittare. Sarebbe meglio dire subaffittare ai turisti e purtroppo a causa di questi opportunity seeker, ossia cacciatori di opportunità che un giorno affittano appartamenti e il giorno dopo vendono sigarette elettroniche, questo lavoro, sì perché per quanto possa diventare abbastanza automatizzabile, sempre di lavoro si tratta, è stato molto screditato. Negli anni d'oro era diventato molto semplice prendere un appartamento in locazione e sublocarlo a sua volta per affitti brevi, che di norma non superano i 30 giorni, ma spesso sono nell'ordine di 2-3 notti, una settimana. In questa parte vi risparmierò le indicazioni su come mettere un annuncio su Airbnb, ovvero come listarlo, poiché essendo davvero molto semplice, come ripetuto più volte, se ne hai bisogno ci sono sia le linee guida di Airbnb oppure i video su YouTube gratuiti. L'affitto ai turisti, gestito nella maniera corretta e con gli strumenti giusti, può essere trasformato davvero in un business molto profittevole. Rispetto alle sublocazioni affitti standard, richiede una maggiore organizzazione, almeno in fase iniziale, e probabilmente anche un maggior investimento, eccezioni escluse, ma offre guadagni altrettanto maggiori. La cosa che mi fa più sorridere è quando incontro agenti immobiliari che provano a farmi alzare il prezzo di una proposta di locazione, dicendomi cose tipo: vabbè Gianluca, ma tu sei esperto, chissà quanto ci guadagnerai, che ti cambia 200-300 euro in più al mese? Cambia tutto, invece. In questi anni ho messo a punto dei modelli Excel per conti economici, report, incassi, previsionali ricavi, cosiddetti forecast, che sono super attendibili, anche perché avendo strutture di dimensioni, qualità, posizione, numero posti letto differenti, ho avuto una casistica molto ampia. Ebbene, il prezzo che metto in proposta non lo decido io. Viene fuori da una serie di dati e parametri iniziali che vado ad inserire nell'Excel, è da lì che ricavo la mia offerta massima, al di sopra della quale non vado mai, o quasi, se la supero è perché dietro ho già un'altra strategia, una exit strategy, che forse al momento ti è difficile da capire. Sta poi alla fase della negoziazione, come arrivare a quell'offerta, e non è detto che ci si debba arrivare. Spesse volte riesco a rimanere anche molto al di sotto, tutto a vantaggio dei ricavi. Avendo un'idea di quanto potrebbe essere il margine di guadagno per quello specifico appartamento, potrai programmare le acquisizioni in base alla bassa e all'alta stagione. Qui d'improvvisato c'è veramente poco o nulla. Ricordo ancora una trattativa con dei proprietari ai quali avevo già fatto proposte al rialzo e che per ben due volte non mi accettarono la proposta. Chiesi quindi all'agente immobiliare di farmeli incontrare. Sapevo che avrei avuto ancora un asso nella manica. Iniziarono una filippica su quanto avevano speso per la ristrutturazione, sul valore dell'immobile, sul quanto erano affezionati agli oggetti all'interno, le solite cose, insomma. Iniziai a parlare dicendo testuali parole: «Signori, seppur posso comprendere il valore affettivo che ha per voi l'immobile, a me non interessa assolutamente nulla e mi dovreste ringraziare se vi dico queste cose». Non so se era più sbigottita la faccia dell'agente immobiliare o dei due proprietari. Continuai. Non mi interessa assolutamente nulla, perché il mio è un business e si basa sui numeri. Tutto quello che dicono gli altri sono parole. Aprì allora il portatile che ho sempre con me e gli feci vedere i modelli Excel di gran parte degli appartamenti che avevo in affitto, gestione, con gli incassi degli ultimi anni, l'utile e il controllo quasi maniacale che avevo sui costi. Tutto questo era per garantire anche la proprietà sul puntuale pagamento del canone d'affitto. Ci congedammo dopo una buona mezz'ora. L'indomani l'agente immobiliare mi chiamò di prima mattina per dirmi che i due signori volevano accettare la mia proposta. Non la seconda, addirittura la prima, quella più bassa, e che avevano altri due appartamenti da farmi vedere in zona. Bingo! Quando un uomo con le parole incontra un uomo con i numeri, l'uomo con le parole è un uomo morto. Anonimo. Sarà inoltre fondamentale organizzare il servizio di pulizie e cambio biancheria. All'inizio, se hai solo un appartamento, potresti iniziare con una persona di fiducia che si occuperà sia della pulizia dell'alloggio sia del cambio biancheria, per un motivo molto semplice. Se ti dovessi rivolgere in questa fase a ditte esterne, trattandosi di un lavoro a chiamata, anche se abbastanza pianificabile, almeno in alta stagione, i prezzi che ti proporrebbero sarebbero molto alti, circa il doppio di una pulizia standard effettuata in economia, 10-12 euro all'ora, contro il 15 euro più IVA, fino ad arrivare anche ai 22-25 euro più IVA di un'ora di lavoro su Milano. Hai capito bene, alcune città, in Italia, Milano su tutte, hanno un'incidenza costi doppia rispetto a, per esempio, Roma. Fortunatamente anche i ricavi sono maggiori. L'altro dettaglio, non di poco conto, è che la ditta di pulizie che incaricherai probabilmente ti proporrà un accordo di pulizia a forfè, in base ai metri quadri della casa, al numero di stanze, alla presenza di superfici vetrate e alla difficoltà in generale della pulizia. Dalla mia esperienza potrebbero chiederti non meno di 50 euro, se ti va bene, fino ad oltre 90. Magari starai pensando, ok Gianluca, magari posso chiedere lo stesso importo extra per le pulizie, ad esempio su Airbnb, e quindi andare in pari con quelle, quindi tanto meglio la ditta esterna. Il ragionamento non farebbe una piega, se non fosse che il mio invito, come al solito, è quello di ragionare su base mensile, meglio ancora su base annua. Mettiamo una situazione standard con 6-8 differenti ingressi in un mese, che significa tra 72 e 96 ingressi in un anno. Ora, considera una media di 25 euro forfè per pulizia standard in economia e 70 euro forfè per pulizia con ditta. Di fatto questi numeri rappresentano anche che, optando per la prima ipotesi, risparmieresti per ogni ingresso 45 euro, che per un anno, considerando gli arrivi di prima, potrebbero significare un guadagno aggiuntivo tra 3.240 euro e 4.320. Sono ancora pochi? In questo libro voglio farti riflettere molto su considerazioni come questa. Mi vedrai spesso fare esempi di risparmio che preferisco chiamare ottimizzazione dei costi, e proiettarli su base annua. Ti assicuro che mettendo insieme diverse strategie anche in questo campo, quando avrai 10, 15, 50 appartamenti, i numeri che usciranno fuori faranno riflettere sul tuo guadagno, ora inimmaginabile. Un altro aspetto rilevante è che, soprattutto all'inizio, avrai bisogno di flessibilità, poiché c'è un periodo di assestamento naturale, startup, che di solito va da 2-4 mesi, prima che tu riesca a comprendere perfettamente i processi affinché tutto vada a regime. Avere una persona di fiducia serve anche a questo. Un dipendente di una ditta esterna, per forza di cose, non sarà mai così disponibile nei tuoi confronti, poiché è pagato per fare le sue ore e stop. Qualsiasi cosa extra che potrà capitare, qualora dovesse accettare di farla, perché ti assicuro non è così scontato, ti verrà conteggiato come extra a parte. Per la lavanderia, discorso simile, anche se qui, se fosse possibile, il mio consiglio sarebbe diverso, ossia parti il prima possibile con lavanderia a noleggio. Non comprare biancheria, mai, a meno che tu non abbia una struttura 5 stelle, davvero di livello, con loghi e stampe, solo allora potrai concedertelo. In questo caso però sono le lavanderie a non voler te, almeno all'inizio, e nessuno te lo dirà in nessun corso, ma il motivo è semplice, non sei un buon cliente. Se stai pensando, Gianluca, ma a me cosa interessa della lavanderia e delle lenzuola? Io voglio fare business con Airbnb. Ti fermo subito. Ciò che ti dirò a breve, oltre ad evitarti errori macroscopici, io stesso ci sono passato, ti farà risparmiare un sacco di soldi. Spero, ora, di avere la tua completa attenzione. La biancheria di buona qualità ha un costo abbastanza elevato. Se le ditte sanno che sei alle prime armi, per loro sarai quasi sicuramente una perdita di soldi, tra errori con carico-scarico, biancheria danneggiata, errori negli ordinativi, soprattutto relativi alle quantità in eccesso, in difetto, eccetera. Tutto quanto sopra, unito a bassi margini, determinano il loro stare alla larga dai neofiti e dal punto di vista imprenditoriale fanno benissimo. Perciò, se non fai parte della cerchia dei fortunati, oppure conosci qualcuno che ti fa questo favore, ti consiglio di iniziare con biancheria comprata di media qualità, in negozi come Upim o simili, anche la stessa IKEA va bene. Compra almeno 3 set di tutto, ovvero se hai 2 letti matrimoniali, quindi puoi ospitare fino a 4 persone, ti consiglio di comprare tutto l'occorrente in modo da avere almeno un cambio immediato e uno di riserva. Questo sarà il tuo starter kit minimo. Rifornirsi di biancheria propria a me è costato letteralmente una barca di soldi, un epic fail lo definirei ora. Consiglio di comprare rigorosamente, ti ripeto, rigorosamente, biancheria di colore bianco e non a colori, come feci io. Sia perché appena hai 2 o 3 appartamenti potrai gestire facilmente cambi e spostamenti di biancheria da un appartamento ad un altro, essendo tutto bianco, sia perché si può candeggiare e quindi lavare a fondo. Prova a farlo con i colorati e poi fammi sapere se è lo stesso. Non appena avrai raggiunto un numero di appartamenti adeguato, il numero magico di solito è 3, ricontatta le precedenti ditte e prova ora. Qualcuna dovrebbe accettarti come cliente. Sì, ripeto, sono loro che accettano te all'inizio. Piccolo trick. Se sono ancora restie, aggira il problema in questo modo. Digli di farti lo scarico della biancheria un paio di volte al mese e quindi anche il ritiro, sempre nello stesso punto. Per loro sarà un bel risparmio di tempo. Sono sicuro che troverai la tua ditta in questo modo. Bene, pulizie e lavanderia organizzata. Passiamo ora ad un punto direi fondamentale tanto quanto i precedenti, se non di più. L'accoglienza. Bada bene, ho scritto accoglienza e non check-in, che ormai per gli addetti ai lavori è chiaro che sono 2 cose distinte e separate. L'accoglienza comprende tutte quelle azioni che metti in pratica dal momento che l'ospite conferma una prenotazione. Il check-in potrebbe essere sintetizzato invece come la consegna delle chiavi all'ospite e le spiegazioni del funzionamento dell'appartamento. Sebbene appena scalerai questo business dovrai per forza di cose delegare entrambe le fasi, se sei all'inizio del tuo business ti consiglio almeno per i primi mesi di dedicarti principalmente e personalmente a questi compiti. In primis perché se vuoi diventare un imprenditore degli affitti brevi e delle sublocazioni devi per forza di cose conoscere tutte le varie aree del business per capire le criticità, delegare e soprattutto poter scalare lo stesso. Nella fase dell'accoglienza, il consiglio principale è quello di preparare una mail standard. Ormai quasi tutti i portali ti permettono di salvare i messaggi preimpostati, dove scriverai una serie di informazioni. Ti faccio una lista di quello che deve essere assolutamente presente. Ringraziamenti per aver prenotato. Indirizzo preciso dell'appartamento, come raggiungere l'appartamento con i vari mezzi, richieste su orario di arrivo e orari utili per check-in, altre info riguardo pagamenti, limitazioni, eccetera, richieste particolari. Sebbene questa mail è standard, vale per tutti. Essa è molto utile per una serie di motivi. Ti capiterà che l'ospite prenoterà e tu magari sei impegnato nel fare qualcosa. A quel punto parte la mail standard, in modo da far capire all'ospite che letteralmente sei sul pezzo, oltre che per rassicurarlo. Da italiani abbiamo sempre un po' paura di fregature, soprattutto quando prenotiamo online e non siamo molto avvezzi. E non appena potrai, invece, manderai un messaggio più informale, chiamando l'ospite per nome. La fase del check-in è altrettanto importante. In questo momento si instaura il rapporto, o almeno si dovrebbe, con l'ospite. Ti renderai conto, andando di persona, della prima impressione dei tuoi ospiti, che di fatto è quella che conta di più, di eventuali domande ed osservazioni, e questo ti servirà già come feedback per aggiustare il tiro. Dovresti puntare ad un effetto wow. Se arriva questo, hai già vinto. Non c'è una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Oscar Wilde. Gianluca, stiamo dicendo che inizio da zero con appartamento di livello medio, come faccio ad ottenere un effetto wow? Questo in psicologia è chiamato bias, ovvero un pattern sistematico di deviazione dalla norma o dalla razionalità nel giudizio. in psicologia, indica una tendenza a creare la propria realtà soggettiva, non necessariamente corrispondente all'evidenza, sviluppata sulla base dell'interpretazione delle informazioni in possesso, anche se non logicamente o semanticamente connesse tra loro, che porta dunque a un errore di valutazione o a mancanza di oggettività di giudizio. Ci sono diversi modi per indurre un effetto di questo tipo in un appartamento e te le elenco rapidamente qualcuno. Potresti creare all'ingresso un angolo volutamente super decorato e o super arredato e dargli un nome tipo «questo è l'angolo del viaggiatore», «del pensatore», bla bla bla. Non è fondamentale in questo caso il nome, a meno che tu non abbia un target specifico per il tuo appartamento, ma di fatto basterebbe puntare su colori neutri, meglio carta da parati sulle pareti, un sapiente utilizzo degli specchi e di tessuti colorati invece a contrasto, così come giocare con arredi, sedie, poltroncine, tavolini, eccetera. Quello che ho usato per molti anni è stato anche utilizzare oggetti vintage come grammofoni, giradischi, telefoni, oltre che libri e oggettistica varia. Sono stati sempre molto apprezzati. Welcome drink, coffee, acqua. Questa del welcome drink è una cosa che è sempre sottovalutata dai novizi, ma che aiuta molto, se non fosse per il fatto che crea un vero e proprio effetto priming. L'effetto priming è un effetto psicologico per il quale l'esposizione a uno stimolo influenza la risposta a stimoli successivi. L'influenza dello stimolo può esercitarsi a livello percettivo, semantico o concettuale. Qualora ancora non l'avessi capito, ho da sempre avuto una grande passione per la psicologia applicata soprattutto alla vendita e alla negoziazione, ma anche per la comprensione dei comportamenti delle persone, poiché se da un lato il nostro cervello è una macchina estremamente complessa e perfetta, dall'altro è molto semplice indurlo in errore. Pensa a te, nella situazione inversa, magari hai sostenuto un lungo viaggio in treno o in aereo prima di arrivare nella struttura prenotata. Avrai fame, sete, un caffè, un succo, qualche dolciume, soprattutto per l'effetto dello zucchero nel cervello, ti saranno molto graditi, a maggior ragione se non te l'aspetti, giusto? Ok Gianluca, ho capito, ma andiamo avanti. Aspetta, rimaniamo un secondo su questo punto. Ti spiego tutto ciò a cosa serve. In primis a fidelizzare l'ospite. Secondo, ad offrire una migliore esperienza. E terzo, forse quello che più ti dovrebbe interessare, a evitare, ridurre, possibili situazioni di conflitto dovute magari a mancanze che potrebbero capitare durante il soggiorno dell'ospite. Ti assicuro che qualsiasi problema dovesse capitare, una tua risposta pronta, che non significa solo rispondere ma anche agire di conseguenza, unite a questo trattamento riservato all'accoglienza check-in dell'ospite, ti risolveranno il 95% delle problematiche in anticipo e questo si rifletterà anche sulle recensioni. Capito ora? Bene. Stesso discorso per le macchine del caffè. Io ormai le compro a stock. Ogni ordine ne prendo almeno 3-4 che tanto so già mi serviranno di lì a breve. Profumo. Voglio chiederti una cosa. Su quanti libri di business legati a guadagnare con gli immobili hai mai sentito parlare del profumo? Sono sicuro che questo numero è molto vicino allo zero. Il profumo, meglio se neutro. Lo consiglio alla vaniglia, lavanda, profumazioni non troppo forti. Questo viene fuori dalle statistiche di mercato, come avrai capito. Tutto quello che scrivo qui proviene da dati certi, oltre che dalla mia esperienza e dall'applicazione di quanto scrivo. Sai da dove viene fuori questa storia dell'odore? Da una ricerca condotta sui detersivi. Si scoprì che le persone consideravano tra due detersivi simili quello più efficace, ovvero quello che puliva, smacchiava meglio, quello che lasciava i panni più profumati, a prescindere da tutto. Stessa cosa vale anche per il tuo appartamento, ma occhio come sempre a non esagerare. Anche qui ci sono persone che potrebbero essere particolarmente sensibili o perfino allergiche, perciò nella famosa mail standard ti invito ad inserire anche se le persone sono soggetti particolarmente sensibili ai profumi o odori che lo facciano presente, in modo da regolarti di conseguenza. Anche in questo caso ho un diffusore di oli essenziali che sono solito comprare. Ti lascio il link solito qui sotto. Comunicare durante il soggiorno. Il tuo compito, una volta fatto accomodare l'ospite, sarà quello di rimanere in contatto continuo con lui durante tutto il soggiorno. Anche qui non esagerare, cerca di capire che tipo di persona hai di fronte. Ad alcuni potrebbe dar fastidio tutta questa attenzione. Il consiglio è di mandare un solo messaggio durante la permanenza, un paio se è una permanenza lunga, e sempre inviare un messaggio il giorno prima del checkout, specificando le modalità, anche ribadendole, fornendo indicazioni sulla consegna chiavi e sull'orario di uscita. Repetita iuvant, sull'orario del checkout soprattutto. La maggior parte proveranno a fare i furbetti, te lo anticipo. Se magari non hai un altro check-in lo stesso giorno, prova ad andargli incontro, ma non troppo. Una mezz'ora va più che bene. Di base, questa mezz'ora che chiamiamo tattica, io l'ho già preventivata su tutti gli appartamenti ed ha una funzione duplice. Permette di poterla offrire quando l'ospite la chiede, se ritengo sia utile anche per me, come recensioni, qualità generale dell'esperienza per compensare una qualche mancanza che magari c'è stata, eccetera. Permette al personale delle pulizie, che è sempre avvisato di arrivare alle 10.30, di arrivare e non aspettare invano l'uscita dell'ospite. Ti insegnerò poi, più avanti, anche a monetizzare i check-in check-out. Stesso discorso valido per il check-in, lo dovresti fare di persona, così come il check-out. Fornire un paio di bottigliette d'acqua per il viaggio, un paio di snack, non incideranno sul tuo fatturato, ma ti assicuro che sull'esperienza generale dei tuoi ospiti avrà un grande impatto. E qui, di nuovo, ci torna in aiuto la psicologia. Sai perché questo? Perché l'arrivo e la partenza sono due momenti fondamentali che si sedimentano maggiormente nella nostra testa e sono anche le cose che tendiamo a ricordare meglio. Perciò, hai compreso, non serve che continui. Sempre in questo momento potrai chiedergli se si sono trovati bene, di lasciare una recensione 5 stelle, specifica 5 stelle su Airbnb, su Booking dovrai specificare con tutti 10, anche perché il nuovo algoritmo di Booking applica una media particolare. Basterà che il tuo ospite darà un 7 da qualche parte e ti vedrai con recensioni molto basse. Il potere delle recensioni. Quello che decreterà il successo del tuo Airbnb saranno in gran parte le recensioni. Vorrei poterti dire che è un gran bene, ma in realtà non lo è. Tutti gli ospiti che prenoteranno il tuo appartamento tramite canali online avranno la possibilità di lasciarti una recensione che influirà sul tuo punteggio medio e a catena sulle future prenotazioni, sulla visibilità, eccetera. Detto ciò, poiché mi trovi abbastanza contrario a questo sistema, ti parlerò dei soliti furbetti. Devo dire che la maggioranza delle persone non sarà così, ma ti assicuro che ti capiteranno situazioni nelle quali l'ospite, in maniera più o meno velata, ti chiederà, per non lasciarti una recensione negativa, qualcosa come un parziale rimborso o un late checkout, ad esempio, uscita ad un orario posticipato rispetto a quello pattuito, a fronte di un disagio percepito che può essere più o meno veritiero. Questo capita principalmente quando non c'è stato dialogo con l'ospite nella fase iniziale o quando le sue aspettative rispetto a quanto realmente scoperto al suo arrivo nell'appartamento siano state in qualche modo disattese. C'è anche una piccola percentuale di persone che purtroppo approfitta della questione recensioni ed ottiene la possibilità di farsi rimborsare viaggi interi. Ciononostante, attualmente con i sistemi di recensione che riguardano il soggetto prenotatore, i ricatti degli ospiti si sono fatti via via più rari. Se ti dovesse succedere, malauguratamente, di trovarti di fronte a uno di questi furbetti, ti consiglio, se proprio non vuoi vedere la tua reputazione online intaccata, di provare a negoziare. Lui chiede rimborso completo, tu offrili un 20% massimo di riduzione o uno sconto sulla futura prenotazione, se la situazione non è così grave. Se invece di fronte hai un truffatore, cosa che dovresti aver capito già al check-in, beh, il consiglio è, se proprio non vuoi mandarlo a quel paese, prova ad utilizzare la tecnica del dare soldi, vedere cammello. Ossia, chiedigli di lasciare una recensione positiva sulla tua struttura davanti ai tuoi occhi e poi lo rimborserai del totale pattuito. Se non accetta neanche questo, lascia stare. Il rischio di avere oltre al danno anche la beffa è molto alto. Mandalo a quel paese. Non prenderla sul personale, fa parte del gioco, ma segnalalo immediatamente all'assistenza. Quello sì che devi farlo. Mi scuso con i deboli di cuore per il linguaggio che a volte uso in questo libro. Mi piace essere molto pratico e concreto. Vorrei poterti dire che saranno tutti onesti e per bene, che andrà sempre tutto per il verso giusto, ma ti assicuro che non sarà così. In questo business diventerai un risolutore, un problem solver a livelli impensabili, e queste dritte potranno evitare parecchie situazioni spiacevoli, che invece sono capitate a me, causandomi anche grossi mal di pancia in passato. Le aspettative, queste sconosciute. Molti anni fa, ad un corso di formazione sul settore extra-alberghiero, sentii parlare di aspettativa del cliente e di superarla sempre. Questo è un concetto che ad oggi ho fatto mio. Preferisco spiegartelo con degli esempi. Ci sono diverse strategie di marketing che si possono applicare al tuo annuncio per fare in modo che il tuo immobile venga percepito come un prodotto di livello superiore, che però ti invito ad usare con estrema cautela. Il grandangolo fa miracoli, soprattutto negli appartamenti, facendoli sembrare molto più grandi di quello che davvero sono. Da quando poi si riescono a fare ottime foto anche con l'uso del grandangolo dell'iPhone, la situazione è un po' sfuggita di mano ai neofiti. Se l'effetto della foto sarà wow, quello dal vivo dovrebbe essere almeno, e dico almeno altrettanto. Se non è così, hai creato un'aspettativa nell'ospite che difficilmente soddisferai, e questo, come ormai dovresti aver capito, si ripercuoterà a valanga su tutto il resto. Il servizio fotografico è una di quelle cose sulle quali non puoi risparmiare. Te l'avevo già anticipato, nel caso di annunci sui portali turistici poi è fondamentale. Anche qui attenzione a non esagerare con la post-produzione. Consiglio di affidarti a chi di professione fotografa principalmente appartamenti ed interni, anche perché conosce già cosa vuole il mercato e gli standard di qualità dei vari portali. Eviterai di dover replicare servizi fotografici. Il testo. Il testo che usiamo per i nostri annunci, almeno quelli che vogliamo spingere, ovvero far salire nei risultati di ricerca, perché non è detto che questo sia una strategia da attuare sempre e comunque, e poi ti spiegherò il perché, è fondamentale. Mi piace sperimentare ed innovare, proprio per questo sono stato da sempre attratto dal mondo del marketing e soprattutto del copywriting, ossia l'attività di scrivere testi pubblicitari nell'ambito del più ampio settore del marketing, con lo scopo di attirare e catturare l'attenzione del target di riferimento così da ottenere una vendita o generare un lead. Chi si occupa di scrivere tali testi è definito copywriter. Decisi così di fare un esperimento su un annuncio di un appartamento che avevo e tuttora ho in centro a Roma, zona ghetto ebraico, ossia scrivere un testo in copy in modo persuasivo. Avevo fatto un corso, ma da autodidatta tentai lo stesso, volevo vedere se le vendite, in questo caso le prenotazioni, incrementassero e se riuscissi pertanto a vendere ad un prezzo maggiore. Il mio obiettivo dichiarato era quello di posizionare l'appartamento nella categoria dei luxury apartments. Monitorai le performance per un mese. Avevo alzato i prezzi rispetto allo storico, altro concetto che imparerai a conoscere, del 30-40%, senza di fatto aver effettuato nessuna modifica, se non nel naming, cambio nome e struttura sui portali, e nel testo. I risultati furono entusiasmanti. Riuscivo a vendere l'appartamento al nuovo prezzo. Assurdo. Bastava così poco, mi domandai. Non passò molto tempo e capii che questa droga, seppure nel breve periodo, dava i suoi frutti, ovvero un incremento dei ricavi. Sul lungo periodo, i risultati sono stati davvero deludenti. Infatti, i miei nuovi ospiti, aspettandosi un appartamento di livello luxury, iniziavano ad avere delle pretese per me sconosciute, tipo Sky, servizio lavanderia a domicilio, presenza di parcheggio in zona, possibilità di stampare da casa, fattura al checkout, eccetera. Fu allora che capii veramente l'importanza delle aspettative. Non bastava semplicemente dire «Guardi sull'annuncio, non c'era scritto questo servizio». Nella testa dell'ospite doveva esserci comunque. Fui costretto a sospendere l'esperimento e a tornare sui miei passi. Fu solo mesi dopo che, approfittando della bassa stagione, pianificai degli accorgimenti con piccole ristrutturazioni mirate e acquisti di oggettistica che mi permisero di attuare questa strategia, stavolta con quasi zero obiezioni. Aspettative per il target di riferimento. Ci sono poi delle aspettative non dette che dovresti conoscere e che imparerai con il tempo. Sono quelle dettate dal tuo target di riferimento. Prendiamo ad esempio il caso tu abbia puntato su appartamenti per famiglie con bambini al seguito, un target molto profittevole se sai sfruttarlo bene. Non dovrai quindi stupirti se il tuo appartamento dovrà avere un seggiolone, un passeggino, una culla, bollitore e pentoline varie, copriprese di sicurezza, eventuali cancelletti se ci sono scale, giochi per bambini, canali per bambini, eccetera. Se non li hai, ti consiglio di procurarteli, perché altrimenti, a prescindere dal fatto che tu non li abbia specificati sull'annuncio, avrai quasi sicuramente dei notevoli problemi a gestire le pretese degli ospiti. Garantito. Punti chiave del capitolo. Prima di iniziare, contratti ed assicurazioni. Cos'è la sublocazione e come costruire un business con gli appartamenti in affitto? Target per le sublocazioni. Sublocazioni per studenti. Sublocazioni per giovani professionisti e lavoratori. Sublocazioni per nomadi digitali. Sublocazioni per turisti. L'importanza dell'esperienza complessiva dell'ospite. Come presentare al meglio un appartamento. Le aspettative. Cosa sono e come influiscono sull'esperienza generale del cliente.